Hashtag Pop Theology. Risposte di fede per l'uomo qualunque.
Buona domenica e benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che sapete risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso, i vostri WhatsApp anche per commentare quello che stiamo facendo, ma soprattutto per mandare indicazioni, suggerimenti per altre trasmissioni, tematiche che vi stanno a cuore, 335 12 43 722 i vostri WhatsApp. E adesso saluto chi ci sta accompagnando in questa domenica, Don Salvatore Giuliano, docente di teologia sacramentaria presso la Facoltà Teologica dell'Ateneo Regina Apostolorum e presso l'Istituto di Scienze Religiose di Napoli e anche parroco a Napoli della Basilica di San Giovanni Maggiore. Grazie Don Salvatore per essere di nuovo con noi in questa puntata.
Buona domenica Federico, buona domenica radioascoltatori.
Grazie, grazie a Don Salvatore, e noi continuiamo a vivere insieme a Papa Leone XIV quelle che sono, diciamo così, le sue parole, le sue catechesi, i suoi insegnamenti, e per la prima volta Papa Leone mercoledì 21 di maggio ha fatto la sua udienza generale in Piazza San Pietro e ha voluto riprendere un po' il ciclo di catechesi sul Giubileo 2025, Gesù Cristo, nostra speranza, iniziate appunto, come ha ricordato lui, anche da Papa Francesco. Ecco, ha detto Papa Leone, sono lieto di accogliervi in questa mia prima udienza generale, ed è stata un'emozione per tutti, no, Don Salvatore? Ed è bello che abbia ripreso per il Giubileo 2025 questa, diciamo, idea della speranza, che sì, nel mondo manca, dobbiamo dire.
È questo tema di cui c'è tanto, tanto bisogno, e Papa Francesco l'aveva intuito bene dandoci questo meraviglioso giubileo della speranza. E le catechesi che Papa Leone continua a proporci nel solco che Papa Francesco ha già tracciato sono appunto Gesù Cristo, nostra speranza. Ed è stato bello, è stata molto bella la riflessione che ci ha donato sulla parabola del seminatore, facendo riferimento a Matteo 13, una parabola molto conosciuta e che lui stesso ci ha detto essere un po' la chiave interpretativa anche delle altre parabole. Ogni parabola, lui ha detto, racconta un po' la vita di tutti i giorni, ma ci dice qualcosa di importante sulla vita di ciascuno di noi, ci dà la possibilità di leggere con più profondità la nostra esistenza. La parabola del seminatore è una parabola che è intrisa di speranza, è una parabola che inneggia alla speranza come virtù cristiana. Questa virtù deve essere ancor meglio metabolizzata da noi credenti, perché abbiamo fatto un gran parlare di fede, perché è chiaro che la fede che è stata nel corso degli anni definita attraverso i concili, attraverso l'annuncio della Chiesa, è stato sempre un tema molto forte, e quello dell'amore, che chiaramente è la più alta di tutte le virtù, quella che durerà sempre, come ci dice San Paolo, la carità, l'amore non avrà mai fine. Però la virtù della speranza è, ahimè, un po' una virtù cenerentola, sulla quale non si è riflettuto a sufficienza. E questa intuizione di Papa Francesco prima e di Papa Leone adesso di riprendere questa virtù e farla diventare oggetto di riflessione, di meditazione, penso che giovi molto alla nostra vita cristiana.
Il Papa Leone fa riferimento anche ad un singolare seminatore che esce a seminare e non bada dove butta il seme. A me è piaciuta molto questa interpretazione di questo singolare seminatore, che però non rispecchia il nostro essere seminatori, perché quello che facciamo, lo ricorda anche Papa Leone in questa catechesi, è tutto calcolato, o vorremmo calcolarlo. Pensiamo, io semino qui e questo succederà, senza affidarci a Dio. Ecco, il Papa invece sostiene questo, no? In fondo, penso io, che bisogna, come dire, mettersi in questo seminatore, nei panni di questo seminatore speciale, nelle viscere di questo seminatore speciale. Ecco, io ti chiedo, ma chi è questo seminatore speciale? Perché è speciale? Perché non vada a dove getta il seme? Cosa che poi ci scandalizza, devo dire, no? Noi abituati a calcolare tutto.
Sì, questo seminatore chiaramente è l'immagine di Dio, è l'immagine di Cristo, e lui simpaticamente l'ha definito il seminatore sprecone, perché getta il seme.
Bello.
Secondo questa fiducia infinita che indica proprio la fiducia infinita che Dio ha nell'uomo. Dio ha fiducia in me perché mi ama. Ed è questa grande fiducia che lui nutre per la mia persona che ci dà la possibilità di essere migliori, perché se ci sentiamo degni di fiducia, se ci sentiamo amati in questo modo, allora ognuno di noi si adopererà per far fiorire quel seme, perché quel seme porti veramente frutto. E, il seminatore è indice di un amore delicato, paterno di Dio. E poi Papa Leone ha, nella sua catechesi, proprio per rappresentare ancora meglio il seminatore, ha ricordato il meraviglioso dipinto di Van Gogh, il seminatore al tramonto. L'immagine del seminatore che sotto il sole cocente, come ci ha ricordato Papa Leone, semina e alle spalle ha già il seme maturo, il grano già maturo, che è già maturato, proprio perché quel seme lui sa che in qualche modo porterà frutto. E così come Cristo fa, seminando laddove anche non, un altro non avrebbe seminato, sulla strada, sul terreno spinoso, tra i sassi, lui invece ha fiducia che comunque in qualche modo quel seme, perché è potente, potrà portare frutto. Ed è quello che ognuno di noi deve poter fare, fare in modo che quei piccoli semi di bontà, di amore, di perdono, di riconciliazione possano essere sempre seminati, anche quando ci viene la tentazione di dire ma forse è inutile con quella persona lì che mi ha deluso, in quella situazione che mi ha ferito, con quel gruppo, in quella parrocchia, in certe situazioni che magari mi hanno dato la possibilità di sperimentare la fragilità della condizione umana. Io rischio di tirare i remi in barca e di non continuare ad operare nel bene, di non nutrire la speranza. Invece ecco, ed è proprio quello che il seminatore ci insegna, nutrire questa speranza, perché poi lo ricordiamo, no? La speranza, questa fondamentale virtù teologale, virtù teologale perché è radicata direttamente in Dio, per essere tale deve essere una disposizione stabile. La virtù, lo dice bene il Catechismo della Chiesa Cattolica, è un'attitudine ferma, una disposizione stabile delle perfezioni abituali dell'intelligenza e della volontà che regolano i nostri atti. Cioè non posso soltanto in alcuni momenti sperare, poi in altri momenti lasciarmi andare allo scoraggiamento, alla depressione, all'ansia di non vedere risultati. Colui che spera deve mantenere ferma questa attitudine, questa disposizione dell'anima, la deve radicare in maniera profonda all'interno della sua vita, e nutrita dalla preghiera, dalla vita sacramentale, allora noi possiamo mantenere stabile questa speranza. E anche San Paolo richiamava i filippesi ad avere delle virtù stabili, e tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello che è virtù e merita lode, tutto questo sia oggetto dei vostri pensieri. Cioè ognuno di noi deve nutrire l'attitudine a vedere con ottimismo. Il cristiano è un ottimista per definizione. Non può un cristiano essere pessimista, non può lasciarsi andare allo scoramento perché i tempi sono cupi, perché il mondo è corrotto, perché il peccato alberga nel mondo. Noi dobbiamo essere ostinatamente ottimisti, anche quando non vediamo i presupposti. Questo seminatore, raccontatoci da Papa Leone, rappresentato nell'immagine di Van Gogh, lui semina sapendo che già alle sue spalle quel seme in qualche modo porterà frutto. Ed è questa speranza come attitudine ferma, stabile, che diventa in questo modo una virtù teologale. Il Catechismo definisce in questo modo la virtù della speranza. La speranza è la virtù teologale per la quale desideriamo il regno dei cieli e la vita eterna come nostra felicità, riponendo la nostra fiducia nelle promesse di Cristo. Ecco, in realtà la speranza è già presente in tutti quanti noi, perché il desiderio di felicità lo portiamo dentro tutti. Nessun uomo vuole essere infelice, ma il compimento supremo della felicità è il regno di Dio. E quindi questo orizzonte di gioia, di felicità che ci è innanzi e che ci è stato promesso da Gesù, diventa l'incipit, diventa l'incoraggiamento per vivere bene i nostri atti quotidiani e viverli con ottimismo, anche di fronte ad un male, anche di fronte ad una sofferenza, di fronte alla stessa morte. Noi viviamo con ottimismo, viviamo con speranza. Si racconta nelle cronache antiche, no, che coloro che andavano al martirio nel tempo delle persecuzioni dei primi secoli cantavano inni di salmi e riuscivano a mantenere la speranza anche di fronte al terrore di essere divorati dalle fiere che da lì a poco li avrebbero ammazzati. Ecco, la speranza cristiana, ci dice il Nuovo Testamento, non delude, perché è radicata in Cristo. Ecco perché è importante che attraverso la lettura del Vangelo, attraverso la preghiera, questa speranza si sviluppi, prenda piede e cresca dentro di noi.
C'è una dimensione in quel quadro di Van Gogh citato appunto da Papa Leone, che tu prima ricordavi, che è la dimensione della fatica, perché, come appunto dicevi, il seminatore al tramonto è colui il quale semina durante tutta una giornata di calore, immagino questi terreni arsi dal sole, aridi, dove non c'è nulla, dove il seminatore, come dire, come i contadini, va per vivere, per prendere qualcosa poi per poter far vivere anche la propria famiglia, e al calare del sole appunto conta anche la sua fatica, guarda anche la sua fatica. E questa è una dimensione, quella della fatica, che tante volte dimentichiamo. Ecco, per far seminare le nostre opere buone c'è bisogno della nostra volontà, della grazia di Dio e anche della fatica. È una dimensione anche questa di fede, no?
Sì, saper affrontare la fatica, sapendo che anche quella fatica è conosciuta da Dio, è guardata da Dio, e anche se la fatica qualche volta potrebbe portare a vivere con più sacrificio, sforzo la vita presente, però ecco, è come nella corsa, no? Lo striscione d'arrivo motiva il corridore nello slancio, e quindi fa sentire meno la fatica, quella prospettiva che è innanzi, e ti motiva ancora di più e ti fa sentire meno la fatica, perché sai che c'è qualcosa di straordinario che è posto innanzi a te. E quell'ottimismo, quella speranza come virtù stabile ti dà la possibilità di superare anche la fatica e di sentirla meno, o meglio di saperla fronteggiare, di non lasciarti affossare, accoppare, come diremmo nel linguaggio parlato, no? Da una fatica che rischia di scoraggiarti. È bello che Papa Leone abbia concluso la sua catechesi proprio in questo modo, no? Di non scoraggiarci. Non ci dobbiamo scoraggiare, perché il Signore lavora anche quando sembra che Dio sia assente, anche quando la fatica sembra essere eccessiva, il Signore sta lavorando e sta utilizzando la tua fatica, i tuoi sforzi, i tuoi sacrifici per costruire qualcosa di bello. E questa fiducia estrema non ci deve mai abbandonare. In questo modo il cristiano finisce per mantenere alta la sua speranza. E quello che ha fatto anche Gesù sulla croce, in effetti, no? E Gesù, è chiaro che sulla croce ha sentito tutta la fatica di quella sofferenza, che è stata lunga, dall'arresto nel Getsemani, il processo, il cammino al Calvario, il dolore dei chiodi. Però lì sulla croce, dopo le 3 ore di agonia, Gesù, dopo aver gridato anche al Padre la sua sofferenza, attraverso la citazione del Salmo 21, perché mi hai abbandonato, poi alla fine con grande speranza, con grande fiducia, nelle tue mani affido il mio spirito. Ecco l'atteggiamento proprio del credente, di chi non è un essere soltanto celestiale, che vive in un altro mondo, non sente la fatica e pensa che sia tutto rose e fiori, di chi si scontra con la realtà, che molte volte diventa veramente dura, però sa riporre poi con fiducia il proprio spirito nelle mani di Dio, sapendo che tra le mani di Dio noi siamo ben custoditi e che il Signore non ci darà mai pesi superiori alle nostre possibilità. E il Papa Leone sembra proprio averlo richiamato, no, questo valore, e la Chiesa in modo particolare deve riguardare a Gesù come l'origine della speranza, ed questo è il ciclo di catechesi, no? È Gesù Cristo, nostra speranza, perché qualche volta noi facciamo affidamento sulle speranze umane, perché pensiamo che quelle possano poi dare pieno compimento ad un'esistenza, avere un conto in banca considerevole, avere una vita scevra, libera dalle sofferenze, dalle malattie, da problemi, avere una buona casa, un buon tetto sulla testa, ecco, avere una posizione sociale che ci dia visibilità, stabilità e gratificazione. Ecco, pensiamo e aggrappiamo molte volte la speranza nostra a questi elementi, che poi deludono puntualmente, perché poi raggiungiamo questo tipo di traguardi e c'è ancora qualcosa che manca all'intorno del cuore, c'è ancora un compimento che è da venire. E ecco perché Sant'Agostino lo ripeteva, no? Signore, tu ci hai fatti, per te il nostro cuore non trova pace finché non dimora in te, perché sei tu l'origine della speranza, e Gesù il compimento pieno. E allora ci possono essere anche vite nelle quali, lo abbiamo sperimentato, lo vediamo nelle vite dei santi, no? In modo particolare, ma lo vediamo ogni giorno con tanti credenti, laddove non ci sono delle situazioni perfette, né di salute, né di situazioni economiche floride, eppure una gioia sottile che permea l'esistenza, un sorriso che accompagna quei volti, una serenità che viene sempre effusa nel modo di parlare, nel modo di essere. Ecco, questa è l'origine della nostra speranza, l'incontro con Gesù, è Lui che ridona serenità. E allora, ecco, ai credenti, ai cristiani, e vale la pena ed è importante richiamarlo, questo valore, ricentrando il tutto su Gesù, perché la tentazione è umana, può venire a ciascuno di noi, no? di fare come quel ricco dell'altra parabola di Gesù, che mette tutti i beni da parte e dice ad un certo punto, adesso datti alla gioia, no? Perché hai messo da parte nel tuo granaio beni sufficienti. Non è lì, non è nel mettere da parte la stabilità economica o di altro tipo che si raggiunge la gioia piena.
C'è un'altra dimensione che mi ha toccato in questa catechesi di Papa Leone e che il Papa naturalmente cita anche se en passant, è il fatto che il seme, una volta caduto a terra, per dare frutto deve morire. E che questo un po' ci spaventa, no? Perché pensiamo che il nostro apostolato, che la nostra vita di fede, che tutto quello che facciamo, cioè i nostri semi buoni, siano senza pagar dazio. Ecco, invece il Papa lo ricorda. Se il seme dà frutto è perché naturalmente è morto, deve morire. Che dimensione è questa della morte per dare vita?
La dimensione che deve accompagnare costantemente il nostro apostolato, non la nostra visibilità, non metterci al centro, ma mettere al centro Gesù, perché quello che facciamo, quello che viviamo come apostoli del Vangelo, come seminatori del Vangelo, ma questo non soltanto dei preti chiaramente, ma di tutti quelli che fanno apostolato, da Federico che fa apostolato attraverso la radio, al catechista, alla nonnina che parla di Dio ai suoi nipoti, tutti quelli che parlano di Gesù ad un certo punto devono fare in modo che quella seme e possa portare frutto facendo morire l'io e portando Gesù, parlando di Lui e dando Lui come orizzonte di esistenza, perché anche i nostri apostolati molte volte se diventano centrati sull'io, sull'efficientismo della tecnica, delle strutture, perdono la loro forza. La Chiesa, Papa Leone l'ha detto già nel suo annuncio, nel suo saluto sulla loggia delle benedizioni, no? Non deve poggiarsi la Chiesa sulle sue strutture, ma sul valore che ha come comunità attorno a Gesù, attorno a Cristo, e quindi sapendo, come dicevano i padri della Chiesa, riflettere il sole di Gesù, la Lumen Gentium, la luce delle genti, perché riflette la luce di Dio, e morendo un po' a noi stessi, facendo in modo che quell'io che tante volte è così ingombrante possa cedere il posto a Dio. Perché a volte abbiamo la tentazione di porre e anteporre sempre i nostri pensieri, invece dovremmo chiederci più spesso: ma il Signore cosa avrebbe fatto al mio posto? Il Signore cosa avrebbe deciso in questa situazione? Cosa avrebbe pensato Gesù se si fosse trovato in questa contingenza particolare, no? Ecco, facendo morire un po' noi stessi, noi in realtà ci ritroviamo in maniera nuova, ci ritroviamo perché riscopriamo la profonda natura divina che nel battesimo ci è stata consegnata, quell'immagine di Cristo impressa in noi e che deve essere sempre di più visibile. Quindi lasciando morire il nostro io, il seme della parola può veramente portare frutto.
Abbiamo 8 minuti, anche 6 per l'esattezza, per essere più precisi, per affrontare un po' un discorso generale che riguarda le parabole, perché Papa Leone lo ha detto all'inizio della sua catechesi, no? Sostanzialmente ha detto questo: le parabole raccontano una storia che è presa dalla vita di tutti i giorni, eppure vuole dirci qualcosa in più, ci rimanda a un significato più profondo. La parabola fa nascere in noi delle domande, ci invita a fermarci, a non fermarci all'apparenza. Ecco, le parabole quanto possono aiutarci nella nostra vita quotidiana e quanto dovremmo, come dire, assimilarle, no? Quelle del Vangelo, intendo.
Le parabole possono diventare per noi un oggetto di meditazione quotidiana, perché attraverso la parabola, come ha ricordato Papa Leone, io guardo innanzi a me. La parabola, il termine parabola viene dal greco paraballein, che vuol dire appunto gettare innanzi. La parabola getta innanzi a me e mi pone innanzi una parola che mi scuote, mi provoca, mi spinge verso delle considerazioni e delle scelte di vita. E, Gesù, per parlare, non ha utilizzato il linguaggio articolato dei filosofi del tempo, ma ha utilizzato il linguaggio semplice, ha raccontato delle storie, ha raccontato la vita, e raccontando la vita, nelle sue pieghe più feriali, ha parlato di noi e ha parlato come noi dobbiamo porci rispetto alla vita. Quindi in ogni parabola noi con stupore ritroviamo noi stessi. Se la leggiamo lasciandoci ispirare dal soffio dello Spirito e innanzitutto facendo quella che i padri del deserto chiamavano la lectio divina, no? Anteponendo sempre alla lettura della parola di Dio un'invocazione allo Spirito, può leggere con lentezza quel brano evangelico e facendo in modo che quel testo possa essere ruminato, e loro dicevano, masticato con calma perché possa essere ben assimilato. E allora quella parabola ad un certo punto poi ci apre degli orizzonti, apre innanzi a noi una realtà straordinaria che è una risposta che la nostra vita attende ad una situazione che stiamo vivendo. Ecco, è veramente di grande consolazione porsi in questo modo di fronte alla parola di Dio. Leggere il Vangelo, leggere una parabola e sentire delle risposte e sapere che Dio in quel momento mi sta parlando. Certo, per fare questo c'è bisogno di allenamento a questa tecnica di preghiera, che è quella della lectio divina. Il Vangelo non va letto come se fosse un romanzo, andando un po' di corsa, saltando di palo in frasca, no? Ma va letto con attenzione, con calma, lasciando un tempo per il silenzio, sapendo anche magari utilizzare degli aiuti che possono essere dei commentari, cercando magari la parola che più mi ha colpito e facendo in modo che quella parola poi diventi una sorta di meditazione durante anche il resto della giornata, e in quel modo la parola poi diventa carne in me, no? E quella parabola mi racconta e mi spiega la mia vita. Diventa veramente un'azione di Dio che continua con estrema semplicità, perché a volte proprio per la semplicità disarmante le parabole potrebbero essere lette con un approccio quasi banale, superficiale, no? E invece c'è da cogliere tutta la profondità che in esse è contenuta, una profondità che è la profondità della vita. Ecco, è interessante come Dio si sia voluto rendere comprensibile a tutti attraverso questo linguaggio. In tutto il Vangelo c'è questa preoccupazione di Cristo di comunicare e di annunciare la salvezza in modo comprensibile. Qualche volta siamo noi che abbiamo utilizzato dei linguaggi troppo articolati anche per spiegare la fede, no? Ma era necessario in certi momenti anche della storia definire bene la nostra fede, chiarificare il nostro credo e quindi anche delle categorie filosofiche, concettuali, hanno soccorso la speculazione, la riflessione teologica. Però Gesù nel suo stile è stato semplicissimo. Ecco, attraverso le parabole, attraverso queste narrazioni, questi racconti tirati fuori dalla vita di ogni giorno, ci ha dato la possibilità di rileggerci.
Bene, io ringrazio il nostro ospite che è Don Salvatore Giuliano, davvero lo ringrazio di cuore per essere stato in questa trasmissione, lo ritroveremo il primo di giugno, la prima puntata del primo di giugno di Pop Theology. Grazie Don Salvatore.
Grazie a te Federico, buona domenica a tutti.
Noi ci diamo appuntamento a domenica prossima. Vi ricordo che potete intervenire non solo commentando quello che abbiamo detto con Don Salvatore, ma anche fornendo i vostri suggerimenti per questa trasmissione, tematiche che vi stanno a cuore. 335 12 43 722 da Federico Piana ancora. Buona domenica.
#PopTheology